Se io chiedessi singolarmente a ognuno di voi qual è stato il momento più buio della tua vita fino ad oggi, ognuno di noi darebbe una risposta individuale, personale. Ed è anche normale, siamo singoli individui con il nostro carattere, la nostra personalità. Ognuno di noi proviene da un certo contesto familiare, da determinati contesti culturali, anche geografici. Io stavo facendo questa riflessione e a un certo punto mi sono chiesto, qual è il momento più buio nella storia dell'umanità, ma non secondo me, secondo Dio. Mi sono venuti in mente due episodi particolari. Uno di questi è stato il momento in cui il padre stava guardando da lontano il proprio figlio agonizzante sulla croce e ha sentito quel grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io mi medesimo come padre e si perde un po' il fiato a sentire il proprio figlio, papà, perché mi hai abbandonato? Ma il momento più buio, che è strettamente correlato a quel grido di Gesù sulla croce, è stato il momento in cui la creatura ha voltato le spalle al suo creatore. Apriamo la parola di Dio in Genesi 3. E mentre apriamo le nostre Bibbie, faccio un veloce riassunto di quello che c'è nei capitoli precedenti. Dio crea i cieli e la terra, il mondo animale, il mondo vegetale e crea anche l'uomo. Lo crea, lo mette in un luogo a lui adatto, gli dà dei compiti precisi perché doveva lavorare e custodire il giardino. E gli ha anche dato il nutrimento di cui aveva bisogno in quel momento. Mangia pure liberamente di tutti i frutti degli alberi, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai per certo morirai. Un'infinità di, potremmo dire, una libertà praticamente assoluta in mezzo a tutta questa bellezza del creato. Non devo avvicinarmi a quell'albero, qual è il problema? C'è tutto il resto intorno. Dio poi va avanti, è lui stesso che dice: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto che sia convenevole e crea la donna. Fin qua è tutto molto buono. In Genesi 3 purtroppo avviene uno sconvolgimento incredibile. Satana mette in atto il suo piano per far cadere l'uomo e la donna nel peccato. Incomincia la sua tattica rivolgendosi alla donna, insinuando immediatamente un dubbio: ma come? Dio ha veramente detto questo? Ma non è così. E qui noi vediamo l'inizio della fine, da un certo punto di vista, perché la donna sta continuando il dialogo, l'uomo è lì perché la scrittura ce lo dice, ma è completamente inerte, non prende responsabilità, non prende una posizione chiara, quindi è chiaramente complice. L'uomo e la donna disubbidiscono a quell'unico comandamento che Dio aveva dato, e la conseguenza la vediamo nel versetto 7 del capitolo 3. Si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Ecco la conseguenza, la vergogna. Dio a un certo punto, così ci dice il testo, passeggia per il giardino che lui stesso ha creato, però fa una domanda precisa: Adamo, dove sei? Ho avuto paura. Perché hai avuto paura? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo proibito? Questo non perché Dio non lo sapesse, ma proprio perché voleva vedere qual era la, tra virgolette, confessione di Adamo. Noi lo conosciamo il testo, da qui in poi comincia un principio di scaricabarile, no? Dove sicuramente l'affermazione peggiore non la fa la donna, la fa l'uomo. Perché l'uomo accusa direttamente il Signore, è stata la donna che tu mi hai messo accanto. Cosa succede? C'è un giudizio, è certo, non può essere diversamente. Ha dato un unico comandamento che è stato trasgredito. Il dolore del parto della donna, i desideri della donna volti verso l'uomo che domina su di lei, la fatica e l'affanno dell'uomo per portare il pane in casa e le spine e le tribolazioni che la terra avrebbe prodotto. Perché? Perché il peccato ha contagiato tutta la creazione. Fin qua diremmo un disastro totale? Non esattamente, perché proprio in questo stesso capitolo Dio manifesta la sua grazia. L'argomento che voglio vedere con voi questa mattina ha questo titolo: tre segni della grazia di Dio nel momento più buio della storia dell'uomo. Mi rendo conto, è un titolo un po' lungo, magari lo ripeto: tre segni della grazia di Dio nel momento più buio della storia dell'uomo. Cominciamo subito leggendo il primo segnale che troviamo nel capitolo 3 della Genesi, il versetto 15. Qui Dio il Signore si sta rivolgendo direttamente al serpente, a colui che ha messo in atto il suo piano. Versetto 15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Primo segnale, la venuta di un salvatore, la venuta di qualcuno che avrebbe messo, che avrebbe proposto, che avrebbe manifestato la soluzione al peccato appena entrato. E noi sappiamo che si sta parlando di Gesù. Questo salvatore verrà tramite la stessa progenie che tu, caro Satana, hai cercato di distruggere. Quando noi diciamo che l'obiettivo di Satana era di distruggere la creazione, stiamo indubbiamente dicendo una verità. Però Satana sa, tante volte anche meglio di noi, che ciò che è contro Dio è a suo favore. Avete letto le prime parole del versetto 15? Io porrò inimicizia e al tempo futuro. L'uomo e la donna, mangiando di quel frutto, si sono posti in una posizione di inimicizia verso Dio. Si sono fatti amici il serpente facendo quel gesto. Ma Dio non è uscito sconfitto. È come se dicesse: caro Satana, vuoi renderti grande distruggendo la razza umana? Da quella progenie, da quella stessa razza umana, uscirà colui che distruggerà te. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Nell'originale ebraico il verbo schiacciare e ferire sono la stessa identica parola. Una parola che vuol dire appunto schiacciare, strofinare, macinare, ferire. E la parola che traduce capo la indica sia in un senso fisico che in un senso magari gerarchico, come per esempio in un ambiente di lavoro. Testa, cima, sommità. Vuoi governare il mondo? Da quella stessa progenie uscirà colui che ti schiaccerà, che ti macinerà. Non mi dispiace neanche questo verbo, devo essere sincero. Tu le ferirai il calcagno. Perché il calcagno? Fra tutte le parti del corpo umano, perché quello che doveva ferire era proprio il calcagno? Me lo sono chiesto mentre leggevo questi versetti. Teniamo il segno in Genesi 3 e leggiamo due versetti. Uno nel Salmo 41, versetto 9. Salmo 41, versetto 9. È un lamento di Davide fatto sotto forma di cantico, di preghiera. Era un lamento per un amico, non sappiamo ufficialmente chi fosse, un amico che ha tradito Davide. Salmo 41, versetto 9, c'è un versetto preciso che sarà poi nuovamente ripreso da Gesù stesso. Anche l'amico con il quale vivevo in pace, in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane, si è schierato contro di me. Il senso schierato contro di me è assolutamente letterale, ma il linguaggio più preciso, letterale, è un'espressione che oggi è caduta un po' in disuso, quindi ha ragione chi ha tradotto la scrittura, ha usato un'espressione più consona a noi per dare il senso preciso. Il versetto nel senso più letterale lo cita Gesù, e adesso andiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 18. Giovanni 13, 18. Dopo possiamo ritornare in Genesi 3. ci troviamo nel momento dell'ultima cena e dopo che Gesù ha lavato i piedi ai dodici, ecco che viene il momento di annunciare, guarda caso, tra virgolette, un tradimento. Giovanni capitolo 13, versetto 18. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti. Ma così è affinché sia adempiuta la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Sta citando il Salmo 41, versetto 9. Ha levato, ha alzato il calcagno contro di me. Alzare il calcagno voleva dire tradire. Quando Adamo ed Eva hanno preso di quel frutto che era proibito, hanno alzato il loro calcagno contro il Signore. E il Signore Gesù ha esposto il suo personale al posto nostro. Quel calcagno ferito, attenzione alla parola ferire, perché noi potremmo avere una visione limitata della ferita. Vediamo i bambini giocare al parco, cadono male, si sbucciano il ginocchio, magari esce un po' di sangue, e noi diciamo, anche giustamente, sì, è ferito. Però la ferita, per come intesa qui, da un punto di vista sanitario, è una ferita che richiede molti punti di sutura e una grande perdita di sangue. E qui torna, perché? Perché senza spargimento di sangue non ci sarebbe stata remissione. Noi abbiamo alzato il calcagno contro il Signore ha esposto il suo, non ce n'era, diciamo, bisogno, perché Gesù è santo, però lo ha fatto. Lo ha fatto per amor nostro e al posto nostro. Un secondo segnale della grazia di Dio. Ritorniamo quindi in Genesi 3 e leggiamo il versetto 21. Genesi 3, 21. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Vedete, quando Adamo ha avuto paura, vergogna, ha cercato una sua soluzione personale e ha preso le foglie di fico. Io sono convinto che la scelta di queste foglie di fico sia tutt'altro che casuale. Non è soltanto per la foglia di fico in sé, non è una foglia particolarmente grande, però è abbastanza spessa, particolarmente ampia. Ma al di là di quello, la scrittura ci dà degli insegnamenti particolari sul fico come pianta. Per esempio, il saggio Salomone scriverà nei suoi proverbi: chi ha cura del fico ne mangerà il frutto. Il frutto del fico è un frutto particolarmente dolce e che dà anche un particolare senso di sazietà. Non solo, ma il Signore attraverso i suoi profeti ha voluto proprio prendere in prestito questa pianta per parlare della restaurazione finale di Israele. Il profeta Michea, nel libro che porta il suo nome, parlando dei giudei, a un certo punto dirà: potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico senza che nessuno li spaventi. Il fico da un lato ci parla della benedizione e della protezione di Dio, dall'altro canto invece ci richiama l'attenzione che noi credenti dobbiamo avere verso la benedizione e la protezione di Dio che ci ha dato. Perché? Perché del fico bisogna anche averne cura. Dobbiamo avere cura della nostra salute spirituale. Qui vi ho parlato del fico, ora dobbiamo parlare delle foglie di fico. Venite con me nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21. Leggiamo i versetti da 18 a 21. Matteo, capitolo 21, da 18 a 21. Viene chiamata da molti in modo un po' improprio come una parabola, ma in realtà è un fatto vero, è un fatto realmente accaduto. Matteo 21 dal versetto 18. La mattina, tornando in città, Gesù ebbe fame. E vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, quindi Gesù riconosce bene la pianta, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: mai più nasca frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: come mai il fico è diventato secco in un attimo? Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Ho letto gli ultimi versetti per una questione di contesto, ma già quelli che ci riguardano di più sono i primi. Gesù si avvicina a un fico, vede le foglie. Da quella pianta non c'è frutto. Non può uscire del nutrimento. È una pianta inutile. E ha ragione Gesù, dice: mai più nasca frutto da te in eterno. E quel fico si secca. Le foglie di fico ci parlano di una vita senza la comunione col Signore, di una vita in cui noi cerchiamo con le nostre opere umane di aggraziarci il Signore. Adamo pensava, cucendosi quelle foglie di fico addosso: magari il Signore mi accetta un pochettino di più, visto che comunque il danno ormai l'ho fatto. E invece non è stato così. L'uomo naturale si concentra facilmente sull'apparenza, ma non considera la sostanza. Che gran contrasto sapere che l'uomo naturale, per aggraziarsi il Signore, prende la sua personale cintura di foglie di fico, e ai credenti il Signore invece ha dato la cintura della verità come componente dell'armatura. Vediamo un attimo, ritornando in Genesi 3, che vestito ha dato esattamente Dio ad Adamo ed Eva, nonostante avessero appena commesso peccato e l'avessero appena fatto entrare nel proprio DNA. Il Signore ha dato, prima di tutto, delle tuniche. Non ha dato del fogliame necessario a coprire le parti intime. Ha dato delle tuniche. Ha dato un nuovo vestito, questo è il secondo segno. Un nuovo vestito che prende tutto il corpo, un abito completo, un abito quindi che permette protezione del proprio corpo da fattori esterni, come il vento, il freddo. E purtroppo lo sto vedendo in ambito sanitario in questi ultimi giorni, anche da parassiti. Negli ultimi 3 giorni ho inserito tante di quelle malattie di Lyme che mi sono preoccupato. La malattia di Lyme viene dalla puntura della zecca. Un abito completo è fatto di pelle di animali. È stato fatto un sacrificio di animali per dare questo nuovo vestito. È come se Dio dicesse: con questo vestito io anticipo la profezia che ho fatto prima al serpente. Questa, dalla progenie deve arrivare il Salvatore. Uno straordinario anticipo dell'opera di Cristo. E infine, fratelli e sorelle, vediamo qual è il terzo segnale. Può sembrare paradossale in un primo momento, ma anche questa è stata una manifestazione della grazia di Dio. Genesi capitolo 3, i versetti 22 e 23. Quello che ci riguarda è il versetto 23. Leggiamo anche il 22 per collegarci. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Il terzo segnale della grazia di Dio è stata la cacciata dall'Eden. Ora Adamo ed Eva si erano messi in una nuova posizione, in una brutta posizione. Quando Dio creò Adamo e gli disse: mangia pure dei frutti dell'albero del giardino, l'albero della vita non era un problema in quel momento, lo è diventato dopo. Lo è diventato dopo, perché? Ora il problema non è più soltanto lo stato di peccato. Non è soltanto il fatto che L'uomo non è in grado di gestire veramente la conoscenza del bene e del male quanto lo è in grado di fare la Divina Trinità. Ora c'è un pericolo che prenda anche di questo frutto, il frutto dell'albero della vita. C'è un pericolo concreto che lo faccia. Avevo detto di non prendere il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, è probabile che prendano anche di questo frutto. E perché è un pericolo? Perché viva per sempre in uno stato che a Dio non potrà mai piacere. Ecco il grande pericolo. Qual è stata la soluzione? Ed è qui che c'è la grazia, mandarlo via dall'Eden. In questa nuova situazione che l'uomo ha voluto, che l'uomo ha desiderato, non può stare in mezzo a queste delizie. Ma non lo abbandono l'uomo. Sarà l'unigenito figlio a ripristinare questa relazione di comunione. Ecco che la cacciata dall'Eden in realtà è una manifestazione di amore verso Dio, anche se non piace l'idea di essere cacciati, anzi è veramente molto molto fastidiosa. Però il Signore ha voluto manifestare il suo amore e lo manifesta ancora. Perché? Perché il Signore continua ancora oggi con la sua pazienza e il suo amore a correggere quelli che Egli ama. E collegandomi alla preghiera che Giosuè ha fatto giovedì sera, quando siamo corretti, o meglio bastonati, avevi detto questa frase, questa parola, quando siamo bastonati dal Signore ci facciamo male, però possiamo correggere il nostro cammino e sappiamo che siamo amati come figli. Il problema è quando non siamo corretti dal Signore. Ci dobbiamo fare delle domande, perché quando siamo abbandonati a noi stessi siamo colpiti da follia e da cecità mentale. Il Signore ha manifestato la grazia. Questa grazia stamattina è stata celebrata, lo sarà certamente ancora, ma tramite questa cacciata dall'Eden, nello scrivere la fine dei miei appunti, ho dovuto fermarmi in preghiera e dire: Signore, la cosa peggiore che posso fare dopo essere entrato in questa grazia è vivere come vivevo prima. Signore, fai in modo che io non rialzi quel calcagno contro di te, e anche se la salvezza non si perde, perché la tua parola me ne dà la certezza, fai in modo che il mondo non mi seduca, fai in modo che il mondo non abbia questa grande influenza, ma che sia io tramite la tua potenza a dare un'influenza alle anime che stanno in mezzo a me. Fai in modo, Signore, che non alzi il mio calcagno, ma che possa far vedere il calcagno ferito del tuo figliolo che un giorno sulla croce ha dovuto gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, e soprattutto quella parola categorica: è compiuto. Quelle parole: è compiuto. E quella vittoria manifestata attraverso la sua risurrezione, che ha fatto sì che anche noi un giorno potessimo risorgere in novità di vita. Davide diceva prima in preghiera: Signore, ora siamo vivi. Perché non l'eravamo anche prima? No, prima eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Una vita biologica ce l'avevamo anche prima, così come ce l'abbiamo anche oggi. Ma eravamo morti. Eravamo persone che sistematicamente alzava il proprio calcagno contro il Signore. E quando abbiamo visto il calcagno ferito del Signore, abbiamo detto: lì ci dovevo essere io, non l'innocente, ci dovevo essere io. Signore, grazie per questa straordinaria opera salvifica. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Possiamo passare ancora del tempo a lodare il Signore. La grazia di Dio ci ricorda.